Sapete di che cosa parlerò? Mi hanno detto di parlare, è una domanda. Tu, leader, hai una visione di crescita? Di questo parlerò. Nel libro dei Proverbi troviamo questo detto, 29:18. Senza la rivelazione, cioè visione, vista, sogno, il popolo diventa sfrenato, perisce. Beato chi osserva la legge. La parola rivelazione riferisce alla visione profetica. Solo Dio può togliere il velo che lo nasconde. Solo Dio può dare un uomo di vedere in anticipo quello che vede lui. Solo Dio può dire la destinazione dell'uomo e la strada da percorrere per arrivare salvo e sano. Solo Dio, perché era Dio che lo ha creato. L'uomo cerca il senso della sua vita, cerca la strada, e siccome è un essere intelligente, spesso pensa che lì può trovare da solo. Agostino è tipico di quest'uomo, ma dopo anni di fatica, solo per misericordia di Dio, doveva ammettere: Signore, tu ci hai creati per te, e noi non troviamo mai pace finché la troviamo in te. Dio rispetta la nostra intelligenza, eppure la nostra libertà. Ci lascia far strada, ci lascia cercare, ci lascia pure sviare e perderci. Lui non è ansioso, ha tanta pazienza di noi. Lui sa aspettare perché è sempre sicuro che finalmente troviamo la strada giusta e ci arrendiamo alla sua guida e direzione. Ma nel frattempo lui non resta a galleria, osservando passivamente che passo combiniamo. No, lui non ci lascia mai. Lui cammina con noi per tutta la strada, anche quando ci allontaniamo dal posto giusto da dove non dovremmo avuto mai lasciato, o quando prendiamo la strada opposta, come hanno fatto i discepoli di Emmaus. Dio ci vuole tanto bene, allora Lui sempre ci viene incontro. Lui provvede a noi tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Ha scelto i patriarchi per generare attraverso di loro una nuova generazione di gente di fede che si affida in Lui e nella sua guida. Quando questa generazione iniziava a diventare come un popolo, anche se era in una terra straniera, Lui gli ha mandato una guida eccezionale. Ma è stato Lui che lo ha reso eccezionale. È stato Lui all'inizio a far indurire il cuore del faraone, ed è stato Lui a colpirlo dove sentiva di più da lasciarlo portare quella generazione dall'Egitto nel deserto, dove lo costituì un popolo unico, il suo popolo. Per celebrare questo, il Signore ha consacrato il fratello di questo leader sacerdote per rituali realizzare il patto tra Dio e il suo popolo. Questo ruolo è diventato complementare alla guida, al re. Non è il nostro scopo di raccontare tutta la storia di Israele, ma voi sapete che c'erano re che, anche se erano peccatori, erano secondo il cuore di Dio e potevano vedere lontano e hanno servito bene il suo popolo da poter crescere come Davide, e c'erano re che erano superbi e guidava il popolo secondo le loro passioni, come Saulo. Con noi uomini è sempre così. Nessun ruolo santo che possiamo occupare, neanche se lo riceviamo attraverso un sacramento o una consacrazione, può renderci santi. Non il ruolo che renderci santi. Ci sono leader secondo il cuore di Dio e ci sono leader che non si sottomettono alla guida di Dio e sviano i loro seguaci. Per questo, di fronte alle cattive guide, re o sacerdoti, il Signore ha reso delle persone speciali, dandogli queste rivelazioni o visioni che mancavano loro. Questo lo ha fatto e lo faccia ancora attraverso il dono profetico. Dio ha il suo modo di scegliere le persone a cui si rivela o a cui li affida il dono profetico o la visione profetica. Infatti Dio non è condizionato dall'uomo e non segue i criteri dell'uomo. Lui non si fida di un uomo perché è intelligente o perché è bravo, neanche perché sembra spirituale o santo. Se il Signore fida di un uomo così, lo faccia sicuramente perché, nonostante la sua preparazione intellettuale, morale o spirituale, quell'uomo non si fida di se stesso e delle sue capacità, ma del Signore. Infatti i profeti provenivano da ogni strata della società di Israele, non solo tra i re, i sacerdoti e l'aristocrazia, ma pure dai contadini, come Amos, che ha detto ad Amasia: non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicamori. Amos 7,14. Qui stiamo parlando della strategia divina. Si chiama l'economia della salvezza. Non è importante la parola, ma per noi serve impararla, perché è molto rilevante a noi. La parola economia viene da una combinazione di due parole greche, oikos e nomos, oikonomia. Avete visto? La parola oikos la sappiamo benissimo. La parola nomos significa legge o regole. Allora, con l'economia della salvezza intendiamo il metodo o le regole dietro al piano di Dio per la salvezza degli uomini. Creando l'uomo a sua immagine e somiglianza già ci dice tanto, tantissimo. Per esempio, se Dio è comunione di persone, in verità di tre persone, se Dio è amore, allora anche l'uomo è creato come persona a mettersi in relazione con altre persone. Anche l'uomo è creato per l'amore, per essere amato e per amare. Ma siate attenti, l'amore non richiede solo due persone, l'amante e l'amato. L'amore è dalla sua natura espansiva. Dove ci sono due che si amano, devi trovare il terzo. L'amore genera, l'amore crea. L'amore è espansivo all'interno e espansivo Allora, creando l'uomo a sua immagine, Dio non poteva non dare all'uomo la capacità di creare, tra virgolette. Certo, è solo una somiglianza, ma una somiglianza forte. Solo Dio crea, cioè fa delle cose dal niente. E l'uomo non sa fare tante cose. L'uomo sa fare tante cose. Oggi, con la manipolazione genetica, stiamo vedendo che cosa l'uomo sta facendo e che cosa l'uomo può combinare. Ma serve sempre di qualcosa che esiste già. Dio ha creato l'uomo e l'uomo genera un altro uomo. È per questo che Dio ha messo nell'uomo la regola della moltiplicazione, già nella sua creazione. Così lo ordinò. Così questo è l'ordine che lui ha messo all'uomo. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Genesi 1:28. Allora, nella creazione dell'uomo c'è già la chiamata inerente alla moltiplicazione. Prima di progredire il nostro filo di pensiero, cioè prima di continuare a capire la visione di Dio e la visione di Dio per l'uomo, bisogna capire un principio fondamentale nell'economia della salvezza, che c'è dietro la chiamata alla moltiplicazione. Allora, non poteva Dio maestoso creare lui direttamente ogni uomo? Non poteva Dio fare tutto lui, proprio tutto, e far meno di questa impresa pericolosa di coinvolgere l'uomo? Sì, è pericolosa. Noi sappiamo che è sempre rischioso fidare di un uomo intelligente e libero, perché non sa mai come agirà domani. Ma per rispondere alla nostra domanda fittizia, certo, un Dio che è onnipotente, per cui non c'è niente impossibile, teoreticamente poteva creare ogni singolo uomo direttamente lui, ma senza la cooperazione dei suoi genitori. Dico in teoria, perché sapendo la natura di Dio, essendo Dio amore, allora no. Un Dio che è amore non poteva mai scegliere di creare ogni singolo uomo direttamente lui. La natura dell'amore è quella di una intesa tra due persone che, mentre lasciano uno l'altro libero, riescono a fare un bel progetto creativo insieme. Fare questo all'interno della divinità non è rischioso. Per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non è rischioso amare, donarsi, mentre lasciare le altre persone totalmente liberi. Non è per niente rischioso, perché quando si amano si fidano e si condividono. La loro comunione è perfetta. Sarebbe stato rischioso per Dio espandere il suo amore al suo esterno, cioè creando una creatura a sua immagine e somiglianza ed entrare con essa in una intesa d'amore. Essendo creatura, l'uomo non è perfetto, è facile ingannarlo. Per il maligno non ha preso tanto tempo per poter contaminare il cuore umano con l'egoismo, la superbia, l'ingratitudine, l'infedeltà. Era l'indomani della creazione dell'uomo. E nonostante che Dio è onniscienza, sapendo benissimo del rischio di espandere il suo amore e si uscire da se stesso a creare una creatura a sua immagine e somiglianza per amore, lui lo faceva lo stesso. Io mi chiedo, ma perché l'ha fatto? Perché ha creato l'uomo così, da entrare con lui in questa intesa di fare moltiplicare l'uomo, quando poteva fare tutto da solo? Perché ha scelto di coinvolgere l'uomo a generare altri uomini, rischiando che l'uomo continua sempre a usurpare i suoi poteri per la sua ambizione di fare tutto da solo. È un mistero. Questo è il mistero dell'amore. Dio è sicuro di sé. Dio è fiducioso della sua natura. Dio è fiducioso nella potenza dell'amore, nella sua attrazione. Potente è l'amore, è la sua attrazione. L'amore non usa nessuna forza, non ha bisogno. L'amore non ha paura della libertà dell'altro. Chi cerca di possedere l'altro, chi cerca di controllare l'altro, è uno insicuro di sé. Chi non dà spazio all'altro di essere coinvolto, chi non genera fiducia nell'altro, chi pensa che nessuno può fare le cose bene come lui, è uno che non ha capito l'economia dell'amore e l'amore salvifico. Perché la bellezza dell'economia dell'amore si manifesta nell'economia della salvezza. Dio è totalmente fedele a se stesso. Quando l'uomo apriva il suo cuore per far entrare il peccato, contaminando ogni uomo che dovrebbe generare d'ora in poi, Dio ha tenuto con fedeltà il suo principio e promette di usare l'uomo per salvare l'uomo. È questo il principio dell'economia della salvezza: usare l'uomo per salvare l'uomo, ossia di far generare una nuova generazione di uomini santi e fedeli. Questa è la metodologia di Dio. Penso che adesso possiamo capire meglio la visione di Dio rivelata lungo la storia della salvezza sin dall'inizio, già profetizzata nel Protovangelo, Genesi 3:15. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierà il calcagno. Penso che adesso possiamo capire meglio la visione di crescita. Sembra senso comune, sembra così logico, ma sfugge facilmente uno che guarda le cose con gli occhiali del peccato, della superbia. La visione di una nuova generazione fedele, obbediente, riconciliata e in comunione con Dio inizia con una stirpe. La visione di migliaia o di un immenso popolo inizia con il piccolo, il minimo. La profezia che ha ricevuto Don Luigi, Isaia 60:22. Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo. Io sono il Signore, a suo tempo farò ciò speditamente. La visione di qualsiasi rinnovamento inizia sempre con il resto. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore. Sofonia 3:12. La visione del regno di Dio, comparato all'albero del Senapa, che dà ridosso gli uccelli del cielo, inizia con la più piccola seme che esiste. Sembra logico, ma spesso ci sfugge. La visione di crescita può averla solo chi è all'inizio, chi è ancora una stirpe, chi conta proprio piccolo e minimo, chi si sente come il resto, l'emarginato, l'inutile, chi guarda alla sua mano e forse riesce a vedere un piccolo seme. Così è piccola la seme. In una chiesa della massa non può esistere mai una visione di crescita. Anzi, nella massa, nei grandi numeri, c'è il pericolo dell'autosufficienza, della chiusura. Don Bigi diceva della coinonite. Una chiesa della massa, così, che ha perso la visione della moltiplicazione e della crescita, è una chiesa in crisi di identità, perché la chiesa esiste per evangelizzare, per uscire, per allargare. Se uno non cresce, non è che rimane stabile. Un organismo non è mai stabile. Per un organismo vitale o si cresce o si ammala e inizia a restringersi e diminuire. Una chiesa in crisi di identità, invece di celebrare la crescita dei numeri, dei salvati, dei discepoli o dei discepoli missionari, prende la strada della demoralizzazione. Certo, questa non è mai la strada del Signore, questa è la strada del nemico di Dio e della sua opera di salvezza e della Chiesa. La strategia del maligno è sempre la riduzione, che piano piano conduce alla distruzione. Lo scopo del maligno e dell'anticristo è l'annientamento, è questo il suo scopo. Ma qui non si può parlare della visione satanica, non si può usare la parola visione a questa strategia dell'annientamento. Che visione è questa? Al contrario, questa è la mancanza di visione. Se siete d'accordo con me, bisognate affermare con me che per Dio c'è solo una visione, non la visione della crescita e della moltiplicazione. Una visione c'è per Dio, la visione di crescita e di moltiplicazione. Un'altra visione non esiste, non c'è. Semplice, o c'è l'hai una visione di crescita o sei sfrenato, sei perso. E per un leader questo ha delle conseguenze gravissime, perché senza la rivelazione, visione, vista, sogno, il popolo diventa sfrenato, perisce pure. Ieri abbiamo fatto riferimento a quello che tanti uomini di fede, anche teologi di fede, che leggono la storia secondo la scrittura, in ginocchio di fronte a Dio, stanno vedendo. Ieri abbiamo fatto riferimento alla parola profetica che ci stanno dando alcuni dei nostri pastori come Papa Francesco. 60 anni dopo il Concilio Vaticano II, che ha messo la Chiesa in uno stato di rinnovamento continuo, noi stiamo vivendo non tanto quello che tanti aspettavano, ma piuttosto una crisi che si sta intensificando. Io ricordo l'ultima omelia di Papa Benedetto XVI alla festa di Corpus Domini, prima di dimettersi. Lui ha detto che il secolarismo, l'assenza di Dio vuol dire, e la mancanza della fede, è entrata nella Chiesa. Non posso fermare su questo punto, ma ci sono tanti segni che mostrano come anche la Chiesa, invece di essere luce del mondo e sale della terra, sta nell'oscurità e ha perso il sapore come ogni strata della società. All'inizio di questo terzo millennio, il Papa Santo Giovanni Paolo II ha dichiarato che la nostra cultura è una cultura della morte. Ecco perché Papa Francesco, in modo molto profetico, ci sta avvertendo che noi siamo alla fine di un'epoca. La nostra epoca progressivamente ha perso la visione. Il nostro tempo, nonostante tutto il progresso scientifico e tecnologico, è dominato dalla cultura della morte, dove nessuno sente più speranza. Ma nella Sacra Scrittura, nella memoria del popolo di Dio e della Chiesa, possiamo ricordare sé esperienze quando i nostri antenati hanno vissuto la fine di un'epoca e la nascita di una nuova epoca. Pensate del tempo degli ebrei nel deserto, dopo l'esodo dalla schiavitù in Egitto. Uno pensava che la schiavitù in Egitto era il peggiore che uno può immaginare e che la teofania di Monte Sinai, dove questa massa di gente è stata costituita formalmente come un nuovo popolo, il popolo di Israele, il popolo di Dio, con la sua propria legge, automaticamente cambiava pagina. Mentre no, tra un'epoca all'altra sono passati 40 anni, divagando nel deserto senza strada, senza poter vedere la destinazione. Infatti nessuno di quelli dell'epoca di Egitto ha entrato nella nuova epoca della terra promessa, neanche Mosè stesso. Ma è stato grazie alla direzione di Mosè, che è chiamato pure un grande profeta, che gli ebrei sono entrati in una nuova epoca. Infatti era lui per primo di vedere con i suoi occhi la terra promessa, anche se prima della sua sparita. Pensate del tempo dell'esilio in Babilonia, che ha lasciato un paese distrutto, compreso Gerusalemme, con il suo tempio maestoso costruito dal grande re Salomone. Uno pensava che quell'esperienza era il peggiore che un popolo può sperimentare. La gente portata in Babilonia aspettava il loro ritorno imminente, mentre il profeta Geremia li ha assicurato gli israeliti che non escono dall'esilio prima di 70 anni. Infatti è stata la terza generazione che ha visto di nuovo Gerusalemme. E lì che cosa hanno trovato in mezzo a tutta la distruzione? Lì hanno trovato il resto di Israele, i poveri di Dio, la Nawim, quel piccolo gruppo in ogni senso che ha tenuto viva la memoria di Yahweh e la gloria della sua città e del Tempio. Bisogna capire la dinamica della transizione di un'epoca all'altra. Noi apparteniamo a una epoca che sta finendo, ma non è ancora finita. Probabilmente nessuno di noi e della gente che frequenta ancora le nostre chiese, specialmente quelli che vogliono tenere il legame con il passato, le cipolle di Egitto e i suoi dei, ossia l'immagine della maestà e le ricchezze con cui è stato onorato il Tempio di Gerusalemme, vedrà la nuova epoca che sta nascendo. Dobbiamo essere umili e accettare che nessuno di noi vedrà la nuova epoca. Noi parliamo del bisogno di una conversione pastorale o di un anno di transizione, ma forse non ci accorgiamo che anche in questo potremmo pensare con la mentalità del mondo, dell'immediato, dell'espresso. Prima della stagione dell'uva c'è il lungo sofferto stagione dell'inverno. Prima della stagione della mietitura c'è la stagione del freddo, dove il seme sperimenta la morte. Io penso che noi siamo lì. L'epoca che sta morendo e che deve morire è l'opera dell'uomo senza Dio. L'epoca che sta per nascere e che nascerà sarà chiaramente l'opera dello Spirito Santo, la sua opera. Certo, allo Spirito Santo servono degli uomini e donne di Dio. La nuova epoca arriverà solo grazie ai pochi pastori, ai pochi leader che hanno ricevuto la rivelazione, il dono profetico, la visione. Solo grazie al resto della Chiesa, alla stirpe della Chiesa, alla piccola seme della Chiesa che avviene. Solo grazie a quelli nella Chiesa d'oggi che vivono nello spirito dell'Anawim, che vivono in modo profetico la loro povertà, la loro sterilità, in umiltà e in una fede inattesa, che avviene la nuova epoca. Solo grazie a quelli che la visione di crescita li riempi di abbastanza energia da continuare a navigare controcorrente, che avviene la nuova epoca. Solo grazie a quelli che la visione di crescita li consuma in tal modo di poter aspettare il momento della grazia in silenzio e forse in solitudine, che avviene la nuova epoca. Per me, i segni di un leader con visione di crescita sono chiari, e immagino che sono chiari pure a voi se mi ho espresso bene e se voi mi avete seguito. Ma per ricapitolare e per concludere, voglio delineare in modo esplicito questi cinque segni che mi paiono ovvi da quello che abbiamo detto. Un leader con visione di crescita è un leader appassionato a Cristo, da voler farlo conosciuto da tutta l'umanità e di voler far crescere il suo nome in tutto l'universo. Questo significa un leader che è impegnato almeno per l'ora santa settimanale. Sprecare il tempo, perché il tempo è di Dio. Secondo, un leader appassionato al corpo di Cristo. Non si può essere appassionato di Cristo e non del suo corpo. È questo il mistero che noi crediamo dell'incarnazione. Gesù è diventato uomo, è ancora incarnato in noi, la Chiesa, il corpo mistico di Cristo. Allora un leader che ha la visione è un leader appassionato al corpo di Cristo, in modo generale alla Chiesa e in modo particolare ad una comunità parrocchiale. Perché altrimenti il corpo di Cristo diventa una nuvola. Allora, un leader appassionato al corpo di Cristo da voler farlo crescere. Questo significa un leader totalmente dedicato ad una comunità parrocchiale e non a due, tre comunità, secondo quale offre le consolazioni. Terzo, un leader che lasciarsi guidare da una notte oscura ad una notte più oscura, non meno oscura. Dalla notte oscura dell'anima, dell'essere privo dai sentimenti nella sua missione, alla notte oscura dello spirito, all'essere privo delle certezze e dei frutti nella sua cellula. Spendersi nella ricerca di cibi diversi quello che lo chiamiamo pure turismo religioso, può essere segno di uno che non ha ancora cibo di adulti da dare. Che i membri della cellula ancora maturi nella fede vanno da un fiore all'altro in ricerca di più polline, lo possiamo capire. Ma che un leader fa così, specialmente se porta altri con sé, invece di affrontare la sua povertà, fragilità e limiti come quelli della sua parrocchia, vuol dire che non ha ancora un percorso da fare per essere veramente un leader di visione di crescita. Quarto, un leader umile che non ha più paura della croce, anzi lo abbraccia come l'unica via per la crescita di una nuova vita e di ogni rinnovamento anche nella parrocchia e della Chiesa. In altre parole, un leader che porta non solo le sue ferite, ma pure le ferite del corpo di Cristo, in modo concreto le ferite della comunità parrocchiale, e non sfugge da essi. Spendersi nell'attivismo può essere segno di fuga e di superbia, perché la crescita è opera di Dio. Lui decide il come, il dove e il momento. Quinto, un leader che non crea di fare tutto lui, ma uno che è capace di fare, di evangelizzare, di far fare, di addestrare i membri ad evangelizzare e di lasciar fare, di formare co-leader che eventualmente li lascia andare a fare leader. Un leader che sa far riprodursi come pastore. Il maligno ha colpito i pastori. Non ci sono più. Chiediamo al maestro della mietitura a mandare più operai, più pastori di ogni livello, leader di cellule, leader di visione, leader di area e preti e parroci, di una visione di crescita e moltiplicazione. E così sia.